come ogni lunedì, incominciamo col riassunto delle precedenti puntate. La rigidità della Costituzione non sarebbe garantita se non ci fosse un giudice che la faccia valere contro la legislazione ordinaria. Questo è il primo passaggio. La storica sentenza della Corte Suprema del 1803 che dice: per che motivo si è fatta una Costituzione, si sono convocati i rappresentanti del popolo, si è discusso un documento fondamentale, se poi qualsiasi legge fatta dal potere costituito potrebbe smentire e andare contro la Costituzione? E mi accorgo che non vi ho mai messi in fila questi termini, chissà perché, mi è saltata qualche puntata delle mie lezioni. Il potere costituente è un mistero, il potere costituente è un qualcosa che viene prima della storia. Hanno anche la necessità che arriva prima dell'Olimpo e dei suoi dei. C'è qualcosa prima che noi giuristi non conosciamo, o meglio, conosciamo, ma conosciamo con i mezzi storici che cosa sia il potere costituente. Per un giurista è inesprimibile, e ciò da cui deriva la Costituzione. Il potere costituente si esaurisce dando la Costituzione, il potere costituente si impone con atti che non sono legali, ma sono precedenti la legalità. E il mondo della forza può essere che sia una bella assemblea costituente eletta come è stata la nostra, ma eletta in base a cosa? Eletta in base a un regio decreto. E questo regio decreto era previsto da che cosa? Era previsto da degli accordi politici, il famoso patto di Salerno. Patto di Salerno tra il governo del re e le forze della resistenza, il CLN. Fatti storici che si esauriscono creando la Costituzione. Ogni paese ha avuto un suo potere costituente, irripetibile. Si potrà ripetere soltanto dopo una rivoluzione, in senso giuridico. Cioè dopo la caduta di un regime e l'instaurazione di un altro regime. Come si instaura in quest'altro regime, al giurista sfugge, non è il suo campo. Come si crea la vita non è il problema del medico. Il medico si occupa dalla nascita in poi, dalla concezione in poi, cioè da quando c'è un qualcosa che si può definire vita. Se no il medico non se ne occupa, no? E potere costituente, l'atto conclusivo con cui si esaurisce il potere costituente è la Costituzione. Dopo la Costituzione il potere è costituito. È costituito nel senso che è costituito nelle forme e con le modalità e i limiti previsti dalla Costituzione. Allora, la rigidità della Costituzione è il dato di partenza, i costituenti hanno scelto così, e questo comporta che ci sia anche un giudice che faccia valere la Costituzione, ma la fa valere contro chi? Questo è bene che sia ben chiaro. Non la fa valere contro gli abusi, ma contro gli usi del potere. Quello che è il problema che il Costituente vuole regolare è il limite a cui deve stare la maggioranza politica che abbiamo votato noi e che è legittimamente insediata al potere. Ci piaccia o non ci piaccia, o meno, il governo è retto da una maggioranza e la maggioranza esce dalle elezioni, più o meno. E quello è l'unico potere legittimo. Ma la Costituzione si oppone proprio al potere legittimo, per questo non può porre scatole a Salvini. Non gli piace lui la Costituzione. Perché? Perché è il suo limite. È il limite che dovrebbe essere fatto valere ogni volta che fa una cosa che va fuori dal tracciato della Costituzione. La Costituzione è antidemocratica. Bella questa, no? È antidemocratica nel senso che è il limite all'uso della democrazia. Se la democrazia corrisponde al principio di maggioranza, la Costituzione è un limite al principio di maggioranza. E la Corte Costituzionale è antimaggioritaria, è antidemocratica. È un giudice di un certo tipo che ha il potere di dire al legislatore, e quindi al potere democraticamente insediato, no, questo tu non lo puoi fare. Perché? Perché non è consentito dalla Costituzione. Il judicial review, che può essere il controllo di costituzionalità delle leggi, il giudizio di legittimità delle leggi, il sindacato di legittimità, sono tutti i termini che si usano per esprimere la stessa cosa, è il principale compito della Corte Costituzionale. E come vi ho illustrato, ci sono due accessi per giungere al sindacato della Corte: quello incidentale e quello in via d'azione. Il primo è un sindacato concreto, il secondo è astratto. Questi sono termini che vi ho anticipato, ma forse non ve li ho abbastanza tematizzati. Cosa vuol dire che il primo è concreto e il secondo astratto? È che il primo, cioè il sindacato in via incidentale, sorge solo nella concreta applicazione di una legge. Esce una legge, tutti dicono ma che brutta legge, impugniamola, ma prima di impugnarla tu devi avere un caso di applicazione della legge, e nel corso e dopo l'applicazione della legge tu impugni l'atto di applicazione, che è un atto concreto, e puoi andare davanti alla Corte se il giudice è d'accordo. C'è un famoso caso. Il famoso caso era una delle leggi bastarde fatte dalla Repubblica Italiana, il quale nel momento in cui hanno detto tasse, più tasse, debito pubblico, più tasse, hanno deciso di fare una legge sul cumulo dei redditi, che non è una cosa del tutto scema, no? Se uno è l'unico reddito di una famiglia, è una cosa diversa se nella famiglia ci sono due redditi, che sono tassati entrambi. Però la legge diceva, bene, li sommiamo, perché quello è il reddito della famiglia, e quindi naturalmente sale lo scaglione di tasse. Per cui se le due coniugi guadagnavano tot e pagavano 23% di tasse ciascuno, sommando i due redditi saltano di scaglione e magari arrivano al 43%, che è la tassa massima, che riguarda ovviamente la parte oltre il livello previsto. Era una legge assolutamente incredibile, non perché fosse stupida evidentemente, ma per il semplice fatto che ha innescato una serie di separazioni di comodo. Lui non sapeva come dirlo a lei, ha detto, cara, io ti amo tanto, però per motivi fiscali sai meglio che ci separiamo, bastardo. E la scusa era bella, batte questo, sono successe davvero cose del genere, no? Immediatamente i coniugi si separano, così dicono, bene, tu fai il cumulo dei redditi, noi ci separiamo, fine del cumulo. Però non si riusciva a impugnare questa legge. Perché quando la potevi impugnare, l'avresti potuto impugnare una volta che tu non hai cumulato i redditi, l'agenzia delle entrate, che ancora non esisteva, se ne accorgeva, ti apriva un procedimento, tu impugnavi gli atti e, avendo sulla testa il pericolo di pagare una mega sanzione, ricorrevi alla Corte Costituzionale, ma ti assumevi tutto il rischio dell'evasione fiscale. Era un atto di evasione fiscale. E allora hanno cercato di impugnarla, la prima volta la Corte ha detto no, guardate, non c'è la rilevanza, e per aggiungere la rilevanza si sono inventati un procedimento. E cioè il marito ha scritto alla moglie una raccomandata in cui diceva: cara, per favore mi comunichi i tuoi redditi, e la moglie ha risposto con una raccomandata, fa: no, i miei redditi non te li comunico. E allora lui ha fatto ricorso contro la moglie. E in quella sede, con caso concreto, hanno impugnato la legge e sono riusciti ad arrivare alla Corte, che ci ha messo 0 secondi a dichiarare le legittime, perché era profondamente legittime. Tra l'altro voleva dire danneggiare il bene della famiglia che è protetto dall'articolo 29, favorire le coppie di fatto rispetto alle coppie sposate. Violazione del principio di eguaglianza, articolo 29, bla 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 bla. Dunque anche degli interessi dei giudici che avevano tutto il problema del cumulo dei redditi. Bene, questo è il caso concreto. È il problema difficile provocare il caso concreto. Non sempre si riesce. E il giudizio invece in via d'azione è un giudizio astratto. La legge regionale o la legge statale va impugnata dallo Stato o dalla Regione entro 60 giorni. Entro 60 giorni è probabile che quella legge non abbia avuto ancora una concreta applicazione. Per questo si dice un giudizio in astratto, perché prescinde dalla sua applicazione. E vi ho anche detto che questo significa che mentre nel giudizio in concreto non si può porre un problema astratto di interpretazione, ma il giudice deve dire: questa è l'interpretazione che io do alla legge perché questo è il mio caso e in questo modo intendo applicare al mio caso, giudizio di rilevanza, nel giudizio in via d'azione invece sono ammessi anche le pure ipotesi di interpretazione. La Regione impugna le leggi dello Stato perché, da come è scritta, potrebbe essere interpretata nel senso che, e molte volte la Corte gli risponde: non è vero, ti rigetto la questione perché è chiaro che la legge non va impugnata così. Ricordo di aver scritto un articolo, io non mi importa molto quello che ho scritto, ma i titoli mi piacciono tanto, e il titolo era: l'importanza di perdere la causa, perché se tu stai difendendo la tua regione e attacchi una legge e la Corte ti dice rigetto la tua questione, in realtà non perdi la causa, perché in quel rigetto c'è un'interpretazione tranchant che dice quella legge non può essere interpretata nel modo che tu temi. Il tuo timore è infondato, cosa volete di più? Perdi la causa, ma hai una vittoria, perché appena hai un atto di applicazione della legge che risponde all'interpretazione che la Corte ha detto non è ammissibile, fai conflitto. Le sentenze di rigetto operano nel mondo delle idee, quelle di accoglimento nel mondo delle cose. Perciò le prime hanno effetti inter partes, le seconde erga omnes. Questa è una piccola estensione di quello che vi ho detto nelle ultime lezioni, e cioè che la sentenza di rigetto dichiara infondata la questione, per cui dice al giudice remittente: il dubbio che tu ti sei creato è infondato, la tua idea è sbagliata. Tu hai sollevato una questione, ma questa questione non ha consistenza. Ma la questione che cos'è? La questione è il dubbio del giudice, è qualcosa che sta dentro nella sua testa. Una volta che la Corte dice che quel dubbio è infondato, il giudice riprende il giudizio e deve applicare la legge. Per questo si dice a effetto inter partes, perché il giudice non può risollevare la stessa questione e deve procedere in base a quello che la Corte ha detto. Le sentenze di accoglimento invece operano nel mondo delle cose e hanno effetti erga omnes, perché la dichiarazione di legittimità di una legge comporta un divieto di applicazione della legge. Divieto di applicazione che opera dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza in tutti i giudizi possibili, per cui i giudizi in corso, ma anche i giudizi che possono sorgere in applicazione, possono sorgere perché ci sono stati casi di applicazione di quella legge e sono ancora casi deducibili di fronte al giudice. Io non ho subito l'applicazione di una legge, sono ancora in termini, sarei ancora in termini per far valere i miei diritti, ma con quella legge non posso farli valere, mi dichiarano illegittima la legge, pur essendo io non parte del giudizio, immediatamente vado dal giudice dicendo: giudice, io ho questo caso e adesso tu lo devi risolvere non applicando la legge che è stata dichiarata illegittima. Capite? Io devo mantenere aperto il mio rapporto giuridico. E vi facevo l'esempio del bravo commercialista, mettendo che ce ne siano, che dice al suo cliente: paga la tassa, no, non avventurati a fare causa contro, perché ci metterai degli anni, ti costa più l'avvocato che la tassa. Tu però chiedi la tassa indietro, così mantieni aperto il tuo rapporto con lo Stato. Tu chiedi l'istituzione, quelle ti rispondono: marameo cucù, ma sei scemo, c'è la legge. Tu gli dici: bene, io faccio un ricorso contro la tua risposta o contro il tuo silenzio, e faccio un ricorso al giudice, lo lascio lì, visto mai che non venga dichiarata illegittima la legge. In quel giorno io avrò un rapporto ancora pendente davanti a un giudice. Tiro fuori il mio ricorso e dico: giudice, me lo devi decidere non applicando la legge che prevedeva quella cosa. La Corte svolge anche altre funzioni nei conflitti di attribuzione e nell'ammissibilità del referendum. Ho deciso di parlarvi stamattina di queste due cose, di questi due giudizi. Domani riprenderò le sentenze di accoglimento, in particolare le sentenze interpretative di accoglimento, perché progressivamente queste sentenze mi porteranno a parlare del principio di eguaglianza. E parlando del principio di eguaglianza, planerò dolcemente sulla parte dei diritti. Che tecnica di volo! Allora, cosa sono i conflitti di attribuzione? I conflitti di attribuzione sono una cosa che i nostri costituenti avevano molto in dubbio se mettere o meno no. Perché la fondamentale distinzione tra i conflitti intersoggettivi e i conflitti interorganici. Ai primi vi accenno soltanto perché non costituiscono un grandissimo problema. Sono intersoggettivi perché intervengono tra soggetti diversi, cioè tra enti. Vi ricordate una slide in cui c'erano enti, uffici, organi? Gli enti sono le persone giuridiche, sono i soggetti del diritto pubblico. E quando si parla di conflitti intersoggettivi si fa riferimento esclusivamente ai conflitti tra Stato, Regione o tra le regioni, enti. Sono conflitti che possono sorgere per qualsiasi tipo di atto, ma non per gli atti legislativi. Gli atti legislativi hanno il loro apposito sistema di impugnazione in via d'azione. Per tutti gli altri atti o comportamenti o non comportamenti, cioè comportamenti mancati, si può sollevare un conflitto di attribuzione. Sono conflitti decisi dagli organi politici dello Stato e della Regione, disponibili, giudizio per parti. Siccome non penso che diventerete regioni da grandi, non ve ne parlo più. Diventerete potere dello Stato? Forse no. ma sa mai. Molto interessanti sono invece i conflitti interorganici. Non faccio lezione per ripetervi le cose che trovate sul manuale. Il conflitto intersoggettivo è quello che c'è scritto in manuale, è chiaro e basta. I conflitti interorganici invece sono interessanti perché sono uno strumento in cui il nostro costituente non credeva, per cui fino all'ultimo sono stato in dubbio se prevederlo oppure no. Sono conflitti tra gli organi dello Stato, tra gli organi costituzionali dello Stato. E se è stata inserita questa previsione soprattutto per parare la possibilità di una corruzione della forma del governo, perché questa era stata l'esperienza dello Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino, che era nato come monarchia costituzionale, in cui il re nominava e revocava i suoi ministri e non era previsto un rapporto fiduciario tra il governo, che era il re, e il Parlamento, si è rapidamente evoluto in una forma di tipo parlamentare, un po' scangherata, per cui il governo veniva sì nominato dal Presidente della Repubblica, dal re, ma doveva avere la fiducia delle Camere. E quindi il re ha inaugurato già allora una pratica non costantemente seguite di consultazioni delle forze parlamentari per sapere chi poteva avere la fiducia delle Camere. Poi è arrivato il fascismo e il fascismo si è inserito nelle maglie dello Statuto Albertino trasformandolo e anche in parte modificandolo con legge ordinaria, cambiando per esempio l'organizzazione del Parlamento, la natura del governo e così via. E questo è stato un possibile perché lo statuto non era rigido, era flessibile, si era imposta l'idea che fosse modificabile con legge ordinaria e quindi con legge ordinaria hanno istituito gli organi fascisti e hanno sostituito quelli parlamentari con la Camera dei Fasci e Corporazioni e così via. Ma la preoccupazione dei nostri costituenti era: noi poniamo le basi per un governo parlamentare, chi ci garantisce che il governo parlamentare anche questa volta non finisca con degradare in forme di governo diverse, per esempio che il governo esautori il Parlamento, oppure che il Presidente della Repubblica non assuma troppi poteri concretamente o troppo pochi? Si modificano quel ripatto di competenze che era fissato dalla Costituzione e quindi hanno introdotto l'ipotesi che la Corte Costituzionale potesse giudicare anche dei ricorsi fatti da questi organi, in qualche modo giurisdizionalizzando quelli che sono i conflitti tra organi politici. Però non ci credevano. Non ci credevano perché sapevano benissimo che la politica si organizza strade diverse per superare i conflitti, strade diverse da quelle di andare avanti i giudici, e non avevano tutti i torti, come vedremo. Ma comunque alla fine hanno deciso di inserire anche questo tipo di competenze tra le competenze della Corte Costituzionale. Chi sono i poteri dello Stato che possono avere tra di loro conflitti di attribuzione? Questa è una domanda senza risposte precisissime. Qui vedete c'è un'ipotesi di elenco, ma un'ipotesi di elenco che finisce con puntini puntini. Diciamo che la risposta banale, che è quella da pessimo manualetto o da appunti del cretino nel banco vicino, è che i poteri dello Stato sono tre. sono sempre tre le cose importanti, no? Sono tre, cioè il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Questo era molto vero per Montesquieu, tendenzialmente è vero anche per noi, perché quando io vi dico che il potere legislativo fa le leggi e il potere esecutivo fa decreti e che il potere giudiziario fa sentenze, faccio riferimento a una vecchia tradizionale ripartizione di funzioni che parte da quella di John Locke tra legislatio e legis executio, dove l'esecuzione della legge può essere sia fatta dall'amministrazione che dai giudici, ma è fondamentalmente diversa, perché la legislatio è la posizione di norme generali e astratte, quindi che valgono per tutte le persone e per tutti i possibili casi, mentre la legis executio riguarda l'applicazione in concreto. C'è una legge che stabilisce in astratto lo stipendio dei professori universitari e poi c'è un atto della mia amministrazione che mi comunica mese per mese qual è il mio stipendio pagato. E c'è scritto Roberto B, e quello è esecuzione di una legge. Se io prendessi tempo a fare i calcoli e scoprissi che mi hanno sottratto un euro, potrei fare ricorso al giudice e il giudice applicherebbe la legge valutando l'atto di applicazione della legge. Abbiamo due forme di applicazione della legge, di esecuzione della legge nel caso concreto. E vedete che lo schema funziona. Ma i poteri dello Stato per quanto riguarda il conflitto di attribuzioni non sono così definibili. Per esempio, il Presidente della Repubblica è un potere a sé, mette lo suo zampino dappertutto, deve autorizzare i disegni di legge del governo, deve emanare gli atti normativi del governo, decreti legge, regolamenti governativi, sono emanati dal Presidente della Repubblica, deve promulgare le leggi fatte dal Parlamento, scioglie le Camere anticipatamente, di questo non vi ho mai parlato, magari domani pomeriggio, tanto più o meno arriveremo presto allo scioglimento anticipato delle Camere, per cui dovete essere preparati a subirlo. Il Presidente indice le elezioni del Parlamento, presiede il CSM, che è l'organo cosiddetto di autogoverno dei giudici, presiede il Consiglio Supremo della Difesa, cosa che fa inorridire Salvini, che ha già troppi poteri, là sono presidenze formali. Vedete, il Presidente ha una serie di competenze, che tra l'altro sono competenze che si sovrappongono a tutti gli altri poteri dello Stato. C'è uno zampino dappertutto, il che vuol dire che può entrare in conflitto con tutto. La Corte Costituzionale non appartiene all'ordinamento giudiziario, è un organo a sé che ha delle attribuzioni costituzionali. Può difenderle? Sì, certo che le può difendere, anche se questo avremmo una certa sconvenienza, perché la Corte che solleva un conflitto di attribuzione difesa dalle sue attribuzioni si troverebbe come giudice la stessa Corte Costituzionale, che non è molto bello, giudice in causa propria, no? Il giudice che giudica una causa di cui è parte, non rappresenta la bellezza del nostro schema di divisione dei poteri, no? Dove il giudice è sempre neutro. Ma siccome anche la Costituzione è una creatura umana e le creature umane sono tutte imperfette, noi non abbiamo il recurso ad infinito, a un certo punto abbiamo un cortocircuito. Il sistema si chiude con l'idea che la Corte Costituzionale potrebbe trovarsi a giudicare di un conflitto di attribuzione sollevato da o contro se stesse. Mai successo? Toccherei volentieri ferro, ma non c'è nulla di ferro, non credo che succederà mai. Qui lo dico, qui lo nego, cioè lo spero che non succederà mai. Il CSM è un altro organo tutto particolare, perché CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è composto da due terzi di membri eletti dai magistrati e un terzo di membri laici cosiddetti, eletto dalle Camere in seduta comune, è l'organo che amministra l'ordinamento giudiziario, cioè i magistrati ordinari. Ci sono organi simili per la giurisdizione amministrativa e per la giurisdizione contabile e quella militare, ma il CSM è l'organo che riguarda l'organizzazione giudiziaria, i magistrati ordinari, civili e penali, requirenti e giudicanti. Una sezione sua è la sezione disciplinare che condanna i giudici che si sono comportati male, fino alla espulsione dell'ordinamento giudiziario. Per cui vedete che c'ha delle funzioni molto specifiche che stanno sopra l'ordinamento giudiziario, pur essendo CSM istituito in larga parte da membri dell'ordinamento giudiziario, per questo si chiama organo di autogoverno. La Corte dei Conti e il Consiglio di Stato sono due organi ausiliari, li chiama così la Costituzione, previsti dalla Costituzione. La Corte dei Conti è il controllo sugli atti del governo, per cui è una fase del procedimento di formazione dell'atto, e il controllo della Corte dei Conti è la registrazione dell'atto, ma è anche il giudice contabile, quello che fa valere la responsabilità dei pubblici dipendenti, ed ha giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, e anch'esso è un organo costituzionale. E lo è anche il Consiglio di Stato, che è questo strano anfibio che in parte è il consulente del governo, il consulente tecnico giuridico del governo, e in parte è il giudice di ultimo grado nel sistema amministrativo, della giurisdizione amministrativa. Anche questi sono organi che hanno competenze assegnate dalla Costituzione, come anche il povero piccolo CNEL di cui vi ho già inutilmente parlato. Vedete, puntini puntini stanno a dire che pensate che siano tutti questi gli organi? No, non è affatto vero, perché la Corte Costituzionale ha detto che c'è soggettività per il conflitto di attribuzione ogni volta in cui vi sia un'attribuzione costituzionale, cioè una qualche funzione che la Costituzione assegna a un qualche soggetto. Questo che cosa significa? Sì. Questo significa che noi non possiamo avere un elenco completo dei soggetti. Possiamo fare l'elenco dei soggetti che storicamente sono stati ammessi a sollevare un conflitto di attribuzione. Pensate a questo caso, che è il caso più estremo. Del referendum parleremo la prossima ora. Il referendum è promosso da un comitato di promotori. Questo comitato dei promotori è quello che deposita la domanda, il quesito, ritira i moduli vidimati, raccoglie le firme per la richiesta del referendum, va in Cassazione a controllare che tutto funzioni, va a Corte Costituzionale a difendere l'ammissibilità del referendum. È un organo costituzionale? Nessuno ha pensato che fosse un organo costituzionale, tutti pensavano che fosse un organismo che faceva funzionare il sistema del referendum, previsto dalla legge ordinaria. La legge ordinaria organizza così l'indizione del referendum, affidando a questo soggetto un potere di organizzazione del referendum. Accadde una volta che il nostro Parlamento, furbo, aspettò che fossero raccolte le firme per il referendum e poi pensò di fregare i promotori. E come li poteva fregare? Abrogando la legge che volevano sottoporre al referendum e sostituendola con una legge pressoché uguale. Furbi, eh? Perché l'Italia è un paese di furbi, basta vedere. Va, vai, lasciamo stare. Questo evento era gravissimo, perché avrebbe consentito al Parlamento di liberarsi di qualsiasi referendum scomodo, con un piccolo accorgimento mascalzonesco di sostituire una legge con una legge un pochettino diversa, con un titolo diverso, e così ogni volta bloccando l'operazione referendaria. Allora i promotori, il comitato dei promotori sollevò conflitto di attribuzione contro il Parlamento e la Corte Costituzionale lo ammise dicendo: non c'è scritto da nessuna parte che gli organi siano soltanto i palazzi del potere e che le attribuzioni costituzionali si appiccichino soltanto agli organi, cioè ai palazzi del potere, per cui c'è il Quirinale, la Consulta, il Palazzo dei Marescialli, quello della Corte dei Conti, non mi ricordo come si chiama, Palazzo Spada del Consiglio di Stato. I giornalisti romani non parlano solo di palazzi, è una moda solo italiana, si capisce perché, certe volte non si capisce perché. Chi è che legge il giornale e dice il palazzo dei marescialli, il palazzo dei marescialli vanno alla Consulta? Ma che cavolo vuol dire? Che il CSM ha investito la Corte Costituzionale e devi parlare dei palazzi. Un modo veramente stupido di fare giornalismo, ma è imperante. E lo vedo anche spesso in quelli che scrivono i commenti, che naturalmente non ragionano proprio come giuristi, ma come giornalisti, e parlano del ricorso alla Consulta. È il palazzo che si chiama palazzo della Consulta, ma la Corte Costituzionale non c'entra nulla con la Consulta, è la Corte Costituzionale, così come il CSM non c'entra nulla con i marescialli che sono le effigie messe fuori del palazzo. Imbecillità. Allora, la Corte Costituzionale disse che certe attribuzioni costituzionali sono affidate anche a soggetti che occasionalmente fanno attivare questi procedimenti. Per cui il referendum è una funzione del popolo sovrano, è uno dei pochi modi con cui il popolo esercita la sovranità che gli viene assegnata dall'articolo 1 della Costituzione, che dice che la sovranità appartiene al popolo, che le esercita nei modi, nei limiti previsti dalla Costituzione. Uno di questi è il referendum, per cui è il popolo, il corpo elettorale che è titolare di un potere, e il comitato dei promotori è l'organismo preposto al funzionamento di questa attribuzione e quindi può difendere l'attribuzione. E questa sentenza è stata una sentenza che ha un po' rivoluzionato l'idea dei conflitti di attribuzione. Ma noi abbiamo avuto, già ve l'ho accennato, dei casi in cui il conflitto è sorto tra il ministro e il governo a cui lui apparteneva. C'è stato un conflitto Martelli, ma è deciso, un conflitto Castelli, deciso, contro il Presidente della Repubblica. È un conflitto sollevato da Mancuso contro il suo governo, oltre che contro il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Uno dice: ma come? Un conflitto tra un membro di un organo collegiale, governo, non è mai un conflitto di attribuzioni, è semmai un conflitto di competenza, fondamentale distinzione. Se il pretore, che non esiste più, se il tribunale di Ferrara litiga col tribunale di Bologna perché si contendono la competenza territoriale, questo non è un conflitto di attribuzione, è un conflitto di competenza tra organi che appartengono allo stesso potere, e quindi non va alla Corte Costituzionale, ma va all'organo di vertice del potere, che è la Corte di Cassazione. Conflitti di giurisdizione sono risolti dalla Cassazione. E quindi si diceva: i conflitti tra ministri vengono risolti dal Consiglio dei Ministri, che è l'organo di vertice, perché sono conflitti di competenze. Se la ministra Fedeli litigava con la ministra Lorenzin sul problema dei vaccini e divieto di iscrizione a scuola degli studenti non vaccinati, quello era un conflitto di competenza ed è stato risolto dal Consiglio dei Ministri. Ma il ministro di Grazia e Giustizia ha delle attribuzioni sue proprie. È l'unico ministro, se controllate, che è citato in Costituzione. Ed è citato in Costituzione come titolare di particolari funzioni. E di conseguenza lui le può difendere contro il suo governo. E diventa anche lui un potere dello Stato, perché c'è una specifica attribuzione costituzionale. Per cui quello che interessa non è il soggetto, che è potere dello Stato, ma è l'attribuzione che gli è assegnata. È l'attribuzione che è costituzionale. E la difesa dell'attribuzione può dar spazio al conflitto di attribuzione. Questo strano disegnetto, questi strani disegni, vi impostano un altro problema, perché una volta individuato chi è il potere dello Stato, dobbiamo anche chiederci chi sta in giudizio per il potere dello Stato. Io sono un potere dello Stato? No, però appartengo a un potere dello Stato. Sono un dipendente pubblico, agisco per conto del potere esecutivo. Se qui entra il presidente del tribunale e dice: professor Bin, se ne vada, continuo io lezione, posso io sollevare il conflitto di attribuzione contro il presidente del tribunale? No. Deve sollevarlo il Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché la pubblica amministrazione, il potere esecutivo è gerarchico. La gerarchia è fatta a triangolo e la stellina sta dicendo chi è che agisce per la gerarchia. Sempre. Qualsiasi invasione abbia subito la pubblica amministrazione, in giudizio sta il capo dell'esecutivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri. C'è una delibera del Consiglio dei Ministri di costituirsi in giudizio, sollevare il conflitto, resistere, eccetera, e in giudizio sta il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è difeso dall'avvocatura dello Stato, che è il corpo tecnico che si occupa della difesa legale. È proprio della gerarchia. E il Presidente del Tribunale può sollevare conflitto. Per esempio, perché io mi presento in aula e gli dico: senta giudice, lei non sa niente di diritto costituzionale, faccia fare me. Sarebbe un motivo di conflitto di attribuzione, no? Sto contestando la sua attribuzione a giudicare quel processo. Lui può sollevare il conflitto. E perché? Perché il potere giudiziario, come già vi avevo anticipato, è tondo. Tutti i giudici sono titolari del potere di decidere. Quello che dice la legge è che può agire insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Questa è la formuletta che dovete imparare, perché vi toglie delle impacci. Che cosa vuol dire? Che per il potere coinvolto sta in giudizio, quindi può sollevare il conflitto, resistere al conflitto, l'organo competente a dichiarare definitivamente il potere dello Stato. Nel potere esecutivo questo è il Presidente del Consiglio dei Ministri, che infatti può avocare le pratiche, può annullarle in via gerarchica e così via. Nel potere giudiziario questa è una caratteristica di tutti i giudici, perché tutti i giudici, pronunciando sentenza, possono definire la volontà del potere. Se la sentenza non viene impugnata, va in giudicato, e quello è l'espressione che vale per tutti. Potenzialmente ogni giudice è titolare di ha la capacità di definire la volontà del potere. Per il legislativo c'è un rapporto paritario tra le due camere, per cui se una camera solleva un conflitto, per esempio contro un giudice, è molto probabile che si costituisca in giudizio anche l'altra camera. Perché? Perché si contesta la attribuzione di un potere alla Camera in sé per sé, e quindi se si contesta in una Camera automaticamente si contesta anche il potere dell'altra Camera, per cui l'altra Camera ha l'interesse a costituirsi in giudizio. E lune? No, è mezzogiorno. Va bene.